Salmo 137 ci presenta un bellissimo salmo, secondo me è uno dei più belli, il famoso, è un salmo poi che è stato preso anche per, Verdi lo ricorda nel Nabucco, nel tratto del Nabucco, il famoso coro del terzo atto, no? Mai sentito, arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice penni, le memorie del petto riaccendi, ci rammenta del tempo che fu. Ma no, fa pensiero sull'ali dorate, ma ti posa sui crivi e sui colli, io avevo detto seconda strofa, ecco. E quindi ecco, per dire che cosa ha in mente Verdi? Ha in mente questo salmo, cioè l'immagine dell'arpa, notate bene, perché ai salici, adesso lo vedremo, sospesa ai salici, siamo in esilio, Babilonia, i fiumi sono il Tigre e l'Eufrate, uno tumultuoso e irruento, l'altro più placido ma anche più vero di acqua, no, l'altro proprio, uno provoca invece piuttosto alluvioni, l'altro invece è più sicuro. E però intorno, dove crescono i salici? I salici crescono vicino ai luoghi dove c'è molta acqua, il salice piangente, anche i salici. E allora cosa fanno? Cioè, coloro che cantavano i salmi, i canti di Sion, cosa fanno? Hanno deciso di non cantare più, si trovano in esilio. Che nostalgia abbiamo, non c'è più il Tempio, non ci sono più le nostre tradizioni religiose, cosa facciamo, come facciamo? Allora viene immaginata quest'arpa appesa al ramo del salice. Ed è interessante perché vorrei leggervi anche una lirica che penso conosciate di Quasimodo, perché si leggeva, si studiava a scuola. È una lirica che lui ha scritto nel 1945, poi è stata pubblicata nel 1947, nella raccolta giorno dopo giorno, ed è una lirica che era stata scritta in occasione degli eccidi che i nazisti avevano fatto soprattutto a Stazzena e compagnia, quella zona lì. Ve la leggo perché assomiglia molto un po' al salmo che leggiamo adesso. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, tra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento dell'agnello di fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul pale del telegrafo, alle fronde dei salici per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Molto bella, no? Che riprende un po' il tema di questo salmo, che io adesso vorrei farvi ascoltare nella composizione che ne ha fatto Pierluigi da Palestrina, siamo nel 1500. Vediamo se riusciamo.
Thank you.
mi pare che sia una bella, non so, per me è sempre commovente questo continuo ripetere suspendimus, 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 ci abbiamo sospeso, basta, non canteremo più, siamo ormai lontano dalla patria, ci manca Dio, ci manca il Tempio, ci mancano le sante celebrazioni. Il titolo che ho dato a questo Salmo è L'esule ricorda Sion con struggente nostalgia. Ecco, mi pare che anche il canto di Palestrina, questo mottetto, esprima bene questa struggente nostalgia, questo sospendere, basta, non cantiamo più, non ce la facciamo più. Potremmo dire che è il salmo della nostalgia di Sion, ecco così. E anche qui possiamo suddividere in tre parti, ci sono, potremmo immaginare, tre strofette. Una prima strofa sono i primi quattro versetti e comincia così. Sopra i fiumi di Babilonia, cioè presso i fiumi, sopra vuol dire che è il luogo dove loro lavoravano, ricordate che la maggioranza degli esuli lavoravano alle chiuse per la Mesopotamia, appunto Mesopotamu, cioè in mezzo ai due fiumi, ecco. La Mesopotamia proprio era resa feconda proprio da questo sistema di canali e di chiuse, e gli ebrei erano addetti a questi lavori. E allora lavorare sopra i fiumi, ecco lì, verso i fiumi, come noi diciamo, sono stato sul Po, no? Non è che uno è stato dentro nel Po, ma sul Po, quindi sui fiumi, sopra i fiumi di Babilonia, sedemmo e piangemmo nel ricordarci di Sion. Ecco la nostalgia, no? Lì eravamo lì, ricordandoci di Sion, noi abbiamo pianto, sedemmo e piangemmo. Sopra i salici, in mezzo ad essa, cioè quella terra, ad essa, siamo sulla terra di Babilonia, in mezzo ad essa appendemmo le nostre cetre. La cetra era il simbolo del canto. Ricordate che Davide, la maggioranza dei salmi viene attribuita a Davide, no? Quando si pensa al salterio, dice il salterio di Davide, perché ci sono dei modi di dire. Voi ogni volta che trovate delle leggi nella Bibbia, le leggi sono tutte di Mosè, i proverbi sono tutti di Salomone, i salmi sono tutti di Davide, che non è vero, cioè è vero che Davide era uno che cantava e suonava sull'arpa, e famosa anche la scena di lui che cantava e ballava e danzava davanti all'arca mentre veniva portata l'arca sul colle di Sion. Ebbene, allora cosa abbiamo detto? Basta, non cantiamo più, non possiamo cantare. Poiché, perché dicono così, non possiamo cantare? Perché in realtà questa è una risposta. È la risposta a una domanda. Qual è la domanda? Poiché i nostri deportatori ci chiesero parole di canto e i nostri oppressori, sottinteso, ci chiesero gioia. E quindi noi non possiamo essere in gioia. Come facciamo a vivere la gioia se siamo in una situazione del genere? Comprendete che in fondo è anche un po' la situazione che viviamo noi, no? In fondo chi siamo noi? Noi siamo esuli in attesa del ritorno nella casa, no? Cosa vuol dire parrocchia? Paroeichia, parrocchia, vuol dire essere in cammino, essere i pellegrini, no? Siamo in pellegrinaggio verso la casa, siamo anche noi esuli, ricordate la Salve Regina, no? Esuli figli di Eva, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, vengono in mente anche queste espressioni del Salmo, capite? Quindi noi non potevamo cantare, loro ci chiesero, i nostri deportatori ci chiesero parole di canto, poiché ci chiesero, e ci chiesero, oppressori ci chiesero gioia, e la parola qual è? Cantate a noi il canto di Sion. oppure cantate a noi del canto di Sion, cioè le cose più allegre di Sion, venite qui a cantarcele. E la conclusione della prima strofetta è la domanda, una domanda retorica, vuol dire è impossibile, non ce la faremo mai. Come canteremo il canto di Yahweh? Non sono i canti, è il canto, perché il canto è più dei canti, no? Se io dico canto, non dico quale canzone sto cantando, no? Io sono una persona che ama molto il canto, capite? Ma se io dico i canti, vuol dire certi canti, no? Quindi loro ci chiedono di cantare, e noi comunque di cantare non possiamo, siamo incapaci, quindi come canteremo il canto di Sion sul suolo straniero? Notate bene, non parla di terra, perché quando noi cerchiamo in terra straniera, la terra si dice è la terra che viene chiamata la terra promessa, Eretz, ma in realtà qui non è la terra promessa, siamo sul suolo e la parola è Admat. Vedete che viene in mente la parola Adamo, polvere del suolo, no? Admat. Come possiamo cantare, come canteremo noi il canto di Yahweh sul suolo straniero? Seconda, quindi la prima parte è il lamento, potremmo dire, i primi quattro versetti. Seguono due versetti che potremmo dire è il ricordo struggente di Gerusalemme, sentite che bello. Se ti dimentico, Gerusalemme, dimentichi me, la mia mano destra, la mia destra, cioè in fondo la destra, uno non si possa separare dalla destra, no? La mano destra è quella che normalmente si usa per lavorare, se uno non è mancino, normalmente però le persone, una volta, i mancini venivano trasformati in destri, no? Dei destri maldestri, ma erano comunque destri. E allora la mano destra è importante. Quando Gesù dice se la tua mano destra ti scandalizza, cioè è la mano del lavoro, la mano dello sforzo, la mano con cui scrivi, e quindi è la mano che indica anche il potere, no? Dove si ricevono le cose, dove si possiedono, in mano, no? Io ho in mano la situazione, quante volte diciamo, no? Ma anche il piede, no? Piede esprime, dice, possesso, no? Non metterà più piede qui, per quello che Gesù dice, la mano, il possedere e il potere ti scandalizzano, ti creano ostacolo, toglili. Tutto ciò che c'è di ostacolo, forse anche la mano destra, forse anche il piede destro. E quindi, se io dovessi dimenticarti, ecco il paradosso, no? Dimentichi di me. Dimentichi me, la mia destra, e ancora si attacchi la mia lingua al palato, se non mi ricordo di te. Quindi l'attaccare la lingua, cioè che la mia bocca sia riarsa, che io non possa più parlare, voi sapete quando uno è riarso, ha la febbre, eccetera, no? Non si sente una specie di gonfiore per cui la lingua è attaccata al palato e si fa fatica a parlare, no? E allora piuttosto preferisco questo piuttosto che mettermi a cantare qui questi canti che sono di Dio. Non posso perché mi manca troppo. Quindi mi si attacchi la lingua al mio palato se non mi ricordo di te. Ricordare è un bel verbo che in italiano, ma anche in ebraico, vuol dire portare nel cuore. Se io non ti porto nel cuore, guarda, preferisco diventare muto. Se non mi ricordo di te, se non faccio salire Gerusalemme al vertice della mia gioia, alla cima, in ebraico, sulla cima della mia gioia. E quindi è questo desiderio, vedete proprio, è troppo forte, l'amore è troppo grande, ricordate che in fondo Gerusalemme è diventata poi il simbolo, no? Il simbolo della città della pace, la città della riconciliazione. Anche il Nuovo Testamento, pensate al simbolo della grande Gerusalemme, l'abbiamo già citato ieri sera, no? Questa grande Gerusalemme, questa grande città, la città delle città dove tutti possono convenire, perché finalmente comincia un tempo nuovo, la grande famiglia di Dio aperta a tutti, dove nessuno è escluso, la Gerusalemme celeste di cui parla l'Apocalisse, che scende dal cielo, non è più la Gerusalemme che sta là, ma la Gerusalemme che scende dal cielo, da lì discendere ornata come la sposa, cioè è ormai quella realtà che diventa accessibile all'uomo. Se fosse in cielo noi non potremmo raggiungerla, però ecco qui, ecco però, capite che questo salmo diventa anche il salmo di noi che siamo pellegrini, come dicevo, il salmo della nostalgia delle cose belle che abbiamo perduto. A me viene in mente, per esempio, quando domandavano, così è detto nella vita di Napoleone, domandarono a Napoleone, nell'isola di Sant'Elena, maestà, qual è stato il giorno più bello della vostra vita? Non so se sapete che lui ha risposto, il giorno della mia prima comunione. Ecco, non i giorni cosiddetti umanamente gloriosi, ma la nostalgia di qualcosa di bello, di grande, di misterioso, no? È la nostalgia del puro, del pulito, della semplicità, della serenità, di ciò che è bello e buono insieme, no? Non soltanto la bellezza. Quindi, terza strofetta è i versetti che vanno dal 7 al 9, al 9, ed è da una parte un grido a Dio, perché? Ma perché annienti il nemico. Ora non è tanto la Babilonia, che si chiami Babilonia o che si chiami altro, cioè i babilonesi certo erano crudeli, mai però quanto gli assiri. Gli assiri erano famosi perché, addirittura il libro di Giobbe lo dice, quando Giobbe si scaglia contro Dio e gli dice smettila, tu sei come un guerriero assiro che si diverte a fare il tiro a segno sui prigionieri con l'arco, no? Pensate, quindi è un po', assomiglia un po' alle SS, no? le quali sparavano sui prigionieri per divertirsi. Ecco la stessa cosa, quindi gli assiri erano veramente, i babilonesi no, erano un po' più, siamo nel nuovo regno di Nabucodonosor II, quindi di fatto Nabucodonosor ha avuto molta pazienza con Gerusalemme, con il regno di Giuda, e per un po' ha lasciato correre, poi quando questi hanno sospeso di pagare il tributo è andato, perché alla fine se tutti i sudditi sospendono di pagare il tributo, come si fa a mantenere la patria? Allora arriva e prima fa una pulizia da Gerusalemme di tutta l'intelligenza, nel 596 o 97, poi nel 586, 87, 86 viene distrutta Gerusalemme perché si sono ribellati di nuovo. Quindi i primi 10.000 portati via, grosso modo 10-12.000, e poi deportato tutto il popolo, ma non è stato prigioniero, era esule, cioè non poteva ritornare, era all'esilio, dopo torneranno con l'editto di Ciro. Ma quindi, però ecco qui il grido accorato e un po' dire basta Signore, non ce la facciamo più. Ricorda Yahweh i figli di Edom. Allora ricordate che i figli di Edom non sono i figli di Babilonia, i figli di Edom sono i traditori alleati ai nemici. Il popolo degli Edomiti era un popolo, ricordate, popolo fratello di Israele. Edom, ricordate, rosso, quanti figli aveva Isacco? Due figli, il primo maggiore era Edom, Esaù, chiamato Edom, che vuol dire rosso, e il secondo si chiamava Giacobbe, sgambetto, Giacobbe. E quindi il popolo di Edom era un popolo fratello di Israele, e quindi aveva preso posto sulle colline vicino al Mar Morto, ecco gli Edomiti. Però cosa hanno fatto? Quando gli Edomiti hanno visto che i babilonesi sono scesi contro Gerusalemme, loro gli hanno dato man forte. Ecco cosa, ecco la preghiera. Signore, ricorda i figli di Edom, cioè questi traditori, erano nostri alleati, nostri fratelli, e si sono alleati con i nemici. Quindi ricorda, Yahweh, i figli di Edom, il giorno di Gerusalemme. I dicenti, chi erano questi figli di Edom? Erano coloro che dicevano, distruggete, distruggete. No? Capite? I fratelli, capite? Allora, ecco la rabbia di chi canta questo salmo. Distruggete fino alla base di, in essa, cioè distruggete tutto. Ed ecco allora l'invocazione di vendetta, una specie di pena del contrappasso, oppure possiamo pensare anche alla legge del taglione, no? Cioè, loro hanno fatto così che ottengano la stessa cosa anche loro, insomma, dal momento che ci hanno rovinato, che anche essi vengano rovinati. Figlia di Babilonia, devastatrice, quindi cioè i discendenti di Babilonia e quindi anche tutti gli alleati, non solo Babilonia ma quelli che sono alleati con lei. Beatitudine, noi diciamo beato chi, e loro invece in ebraico si dice beatitudine a chi ti renderà l'azione tua che facesti a noi. Capite, siamo proprio alla legge del taglione, no? Tanto hai fatto, tanto ricevi. E chi, beato ancora, beatitudine, chi afferrerà e sfracellerà contro la roccia i tuoi vuol dire i tuoi figli, i tuoi discendenti. Che cosa vuol dire questo? In realtà non è che il popolo di Israele sta augurando che arrivino gli oppressori e che prendano i bambini e li sbatacchiano contro la roccia. Ma viene presentato l'uso, vi ricordate quando Gesù stesso nel discorso escatologico dice arriveranno eserciti, cingeranno Gerusalemme, eccetera, eccetera, guai alle donne incinte, guai alle donne che allatteranno. Perché cosa succedeva? Quando arrivava un'invasione o un'occupazione di una città, i nemici erano crudelissimi. Chi portavano via? Portavano via le persone abili. Quindi bambini grandicelli, i bambini neonati oppure piccoli li prendevano e gli davano un colpo sbattendoli sulla pietra, lasciavano secchi, le donne incinte che erano ingombranti da portare perché facevano fatica eccetera, venivano sventrate, quindi c'è tutta una serie di, potremmo dire, violenze e crudeltà che adesso per noi sono inconcepibili, anche se notate bene che le stiamo vivendo ancora in altre maniere, però ci sono. E allora, che cosa dice? Cioè, che quello che tu hai fatto a noi, a Gerusalemme, tutto quello che tu hai osato compiere nei nostri confronti, che arrivino i nemici a farlo a te. Gerusalemme, Babilonia in realtà non subirà poi questo oltraggio, perché quando arriverà Ciro, ormai siamo sotto il regno di Nabunaid, che era un discendente di imbelle discendenti di Nabucodonosor, il quale si era rifugiato in un'oasi lontano da Babilonia, e quando Ciro, ormai siamo arrivati ai persiani, no? Arrivano per sconfiggere Babilonia, i babilonesi hanno aperto le porte, per dire non ne possiamo più, quindi Ciro non ha usato la stessa misura. Però è chiaro che questa imprecazione fa parte un po' dei salmi, siamo in una situazione di sofferenza, di grande umiliazione, allora è chiaro che è un modo per tirar fuori la rabbia, ecco, non è che si voglia dire questo. In fondo però, che cosa rappresenta Babilonia? Ricordate che già Sant'Ignazio di Loyola negli esercizi, Babilonia che cos'è? È il simbolo del terreno di Satana, quindi è come dire liberaci dal male, Signore distruggi il maligno, distruggi il male. Quindi i salmi quando parlano dei cattivi, cosiddetti virgolette cattivi, in realtà non è cattivo, ma è colui che è l'origine di ogni cattiveria. Signore, distruggi tutto ciò che c'è di male, perché noi siamo stanchi di essere oppressi da questo fardello che ci toglie dal gusto della vita. So sì, ho reso l'idea. Quindi è proprio questo, quindi la simbologia dei salmi, il male, i nemici, eccetera, non sono mai semplicemente dei nemici, ma è qualcosa di più, è il male cosmico, è il male morale, è il male che trafigge il cuore dell'uomo e che fa perdere il gusto della vita. Ecco, questo è il male, quindi questa è l'invocazione di vendetta o comunque imprecazione contro Babilonia. Ricordate appunto, dicevo, la predica dei due vessilli di Sant'Ignazio, no? Da una parte presenta il campo di Satana, che si trova sotto Babilonia, e dall'altra parte il campo dell'agnello di Gesù Cristo, che si trova sotto Gerusalemme. Uno dove c'è agitazione, scompiglio, fuoco, grida, urla, violenza, l'altro dove c'è pace. E allora Sant'Ignazio dice: tu da che parte stai? Tu con chi ti vuoi schierare? Che parte decidi di prendere per te? Qual è la tua eredità? Ecco, certo è molto interessante dire: Signore, io scelgo te. Scelgo la nostalgia di Gerusalemme piuttosto che le pentole piene dell'Egitto o il lavoro assicurato a Babilonia, perché anche a Babilonia il lavoro era assicurato. Non mancava niente, tant'è vero che quando partiranno, potranno partire da Babilonia, non so se lo sapete, ma è stata una grande delusione, perché quelli che hanno lasciato Babilonia sono stati molto pochi. Tutti si erano rifatti la vita, pensate, sono passati dal 587, addirittura qualche volta al 97 i primi, fino al 536, 34, 35, quel periodo lì dell'editto di Ciro, capite, sono passati più di 50 anni. Uno in 50 anni i figli sono nati lì, si sono sposati, sono nati i nipotini, le famiglie si sono rifatte, alcuni si sono rifatti i commerci. Chi mi dice di tornare a Gerusalemme? Chi me lo fa fare? Soltanto i nostalgici, cioè quelli che non erano riusciti a rifarsi una vita, dicono: va, andiamo là, almeno là siamo a casa nostra, capite? Però è stata una grande delusione, non è stato il ritorno in massa di chissà quanti, non è stata l'uscita dall'Egitto, che era schiavitù, qui è solo esilio, e quindi ha preferito rimanere lì. È lì che comincia la diaspora. Diasporè vuol dire seminagione, no? Questa seminazione degli ebrei che sono sparsi in tutto il mondo, perché dove arrivavano poi si rifacevano la vita. Bene, allora ne possiamo leggere anche noi questo salmo in maniera spirituale, naturalmente con dentro la nostalgia che è stata trasmessa da Palestrina, facendo nostro questo canto e facendolo diventare anche il desiderio di cose belle. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo, ricordandoci di Sion. Sui salici in mezzo a quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiesero parole di canto i nostri deportatori, canzoni allegre i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti di Yahweh in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, anche la mia mano destra mi dimentichi. Mi si attacchi la lingua al palato, se non mi ricordo di te. Se non innalzo, Gerusalemme, al vertice della mia gioia. Ricordati, Yahweh, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: radetela, radetela al suolo fin dalle fondamenta. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà il contraccambio di quanto ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra.